Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Stavi analizzando?
No, questa mattina stavamo parlando. Buongiorno Picozzi.
Buongiorno.
Buongiorno. Stamattina stavamo parlando con Rosario del fatto che un americano, un afroamericano, è stato ucciso da un.
Ah sì, ancora una volta, figurati.
Ancora una volta.
Come se fosse una novità a Minneapolis.
C'è un film che vi volevo segnalare su Netflix.
Quello veloce, veloce?
Due estranei è un cortometraggio.
Bellissimo.
Che probabilmente prenderà l'Oscar. L'hai visto?
Sai che volevo segnalarlo io a te stamattina.
Due estranei, la meccanica. Bellissimo. È quella del giorno della marmotta.
Esattamente.
Invece diventa la notte della marmotta, dove lui rivive.
Molto bello.
La sua morte, tutti. Vabbè.
E la sua morte
è da vedere.
Con un finale che ha a che fare con le faccende di cui stiamo parlando.
Eh sì,
cioè
perché sono un poliziotto e un nero. E l'incontro dei due, lo scontro dei due. Buongiorno Picozzi di nuovo.
Allora, stavi analizzando.
No, stavo analizzando le ultime uscite di Tony, ma sto pensando, ci sono 5 modi per morire.
Sì.
Anche implodere è una delle modalità e notavo in alcuni passaggi una certa qual tendenza all'implosione. Sì, già stavo vedendo la risonanza magnetica nucleare del cervello di Tony.
Ce l'hai sotto
mano? E assistendo le miofibrille che si mangiavano le sinapsi uno dopo l'altro. Tipo
ma
Pac-Man.
Guarda che se vuoi te la mando una risonanza magnetica.
Non c'è dubbio. Che
della mia testa. Cioè,
la risonanza è quella nel tubone?
È quella nel tubone.
Sì, io mi sono quella dove fa tanto rumore. Bam, bam, bam.
Dove ti dicono si rilassi.
Io mi sono addormentato.
Ma come?
Nel sarcofago. Io se mi stendo mi addormento.
Durante un attacco magari è possibile, ma durante una risonanza.
Non ricordo se era l'attacco o la risonanza, però ero steso in una specie di sarcofago.
Beh, diciamo che invece
comodo,
io, che siccome sono il più sano dei tre, in realtà mi sono bombato di psicofarmaci. Ne ho fatta una qualche anno fa per un trauma alla spalla, a metà dell'escursione sotto il tubo. Ho schiacciato il classico pulsantino e ci hanno tiratemi fuori di qui.
Io veramente?
Sì, claustrofobia?
Codardo, ma è un codardo. Lui che parla di mostri, di serial killer.
Ma
è un
ciccio bomba cannoniere.
È
un ciccio bomba cannoniere.
Codardo.
Ma veramente, mamma mia. Vabbè, fa tanto ragazzi. Il criminologo, tanto papapai dentro il tubo del coso.
Amici di 105, nel pomeriggio
l'allarme.
Sul sito della radio troverete la risonanza magnetica nucleare di Tony.
Io invece temo molto quella dei 50 anni. Sapete che avevo detto che me è arrivata la lettera, la missiva del comune della sanità.
Ma quella è un'altra cosa.
Lì,
dai.
Io lì mi faccio bello che dopare, bello che anestetizzare.
Ma perché? Non fai un'analisi di quelle normalissime? Quella cioè,
mi faccio dopare perché se
quella del colon? Ma
sì,
mica devi fare.
Se poi mi affeziono.
Ma mica devi fare la colonoscopia?
No, prima devo fare l'altra roba. Se però poi scatta di là. E prima o poi si dovrà fare comunque l'altra.
Te la faccio
no?
Io.
Come
te
se avessi accettato. Allora,
sarà meglio tornare ai nostri delizi.
E stamattina siamo partiti con la puntata dicendo che ormai siamo vecchi e parliamo, vedi, solo di. Questo inizio di CSI dimostra ulteriormente che siamo proprio un trio.
Certamente. Abbiamo dimenticato l'altra parte a cui i maschietti sono sensibili, per cui dopo i 50 soprattutto, e poi abbiamo chiuso. Allora, no, la storia di oggi è la storia di una giovane donna poi cresciuta, incredibile. L'ho trovata una delle storie più incredibili, anche perché qualunque problema si sia trovata ad affrontare nella sua vita, Anna Schellenberg, così era il suo nome da signorina, ha cercato di risolverlo con generose dosi di arsenico.
Senza i vecchi merletti.
Senza i vecchi merletti, senza ironia, ma proprio con una modalità assolutamente disinvolta di ricorrere. Stiamo parlando di un personaggio che è vissuto a cavallo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Mi pare che poi la sua epopea, la sua così carriera criminale si è terminata nel 1808, nel 1809, e naturalmente un'epoca in cui si moriva di molti malanni, e quindi l'aggiunta nella convalescenza o nella terapia di qualche soggetto di una dose di arsenico era difficilmente riscontrabile. Peraltro, una volta che c'era il sospetto che qualcuno venisse avvelenato con l'arsenico, era facile andare a riesumare i corpi, perché pare che una delle doti dell'arsenico sia quella della conservazione, cioè praticamente i corpi di soggetti avvelenati con l'arsenico si conservano più a lungo, quindi riesumando il cadavere trovavi nel contenuto gastrico, trovavi i visceri.
Possiamo prendere una piccola quantità da vivi, così da conservarci bene, ma da vivi?
le prendiamo già molte di sostanze che con un zecchino in più
col
ci
pesce, per esempio, qualcosa.
Sì, no, sto pensando anche ai farmaci. Uno dei farmaci più famosi per il cuore è la digitale.
Digitale.
Mamma mia.
Scusa, ma se non lo facciamo stiamo male.
La prossima volta dico il nome commerciale.
Poi, ma poi l'abbiamo fatto alla spicciolata con un ritardo che faceva. Digitale. Scusa.
Comunque, se tu ci chiedi di digitale, noi diciamo digitale.
E poi c'erano altri farmaci come l'atropina, che ancora oggi viene utilizzata, penso, mi pare,
è dagli
oculisti,
per dilatare la pupilla.
E l'atropina deriva da una pianta che ha un nome che è assolutamente affascinante, deriva dalla Atropa Belladonna.
Che è un veleno. In quale film c'era la Belladonna?
Se tu vai giù un po' con l'atropina, vai giù un po' di dosi sopra quello è consigliato, in realtà
come per il pesce palla di qui sopra. Certo. Tu non c'eri, ma stamattina parlavamo del pesce palla. Va bene.
Però diciamo che tutto sommato qui l'arsenico poi fu riscontrato, ma la signora Anna Schönleben, passata poi alla storia come Anna Zwanzinker, perché ha sposato questo avvocato, è diventata veramente una che non ce la faceva più. Ogni problema, ogni situazione, ogni conflitto, ogni tensione interiore, giù di arsenico. Partendo da? Dalla scheda.
Dalla scheda.
Vuoi la scheda?
Sì, vorrei la scheda.
Eccola qua.
Anna Schönleben nasce nel 1760 a Norimberga e la sua vita è presto segnata dalla morte di entrambi i genitori. Quando accade, la piccola ha solo 5 anni e inizialmente viene accolta da alcuni parenti, familiari che presto si stancano di lei e la affidano a un ricco e anziano mercante. L'uomo avrebbe voluto crescerla come una figlia, ma presto si scopre ad avere soggezione di quella bimba e poi ragazza che si aggira silenziosa per le stanze di casa, senza mai parlare e con lo sguardo perso nel vuoto. Così, quando Anna compie 15 anni, il mercante le comunica di averle trovato marito. Non è giovane e nemmeno particolarmente attraente, ma di mestiere fa l'avvocato e certo può assicurarle una buona sistemazione. Anna non ha alcun desiderio di maritarsi, ma accetta passivamente il suo destino. Si ritrova così prigioniera di una casa che detesta, ma di cui si occupa con zelo. Più difficile è sopportare il marito, che scopre presto essere un alcolizzato. Comincia così a cadere in attacchi di melanconia, momenti di crisi in cui pensa che l'unica soluzione sia quella di togliersi la vita. Ma anche per questo occorre determinazione, una determinazione che non possiede. La svolta arriva con l'aggravarsi delle condizioni del marito, incapace ormai di lavorare. Nello sbirciare dalle finestre ciò che accade nel palazzo accanto, Anna scopre che una distinta vicina di casa è in realtà una maîtresse con un vivace giro di clienti. Così si presenta e scopre che la vita della prostituta d'alto bordo, la escort ai giorni nostri, non le dispiace affatto. Ed è pure brava, tanto che alcuni clienti le propongono di diventare la loro amante.
Oh, mi ha fatto piacere farvi sentire questo piccolo provino che ho fatto con i Flabby. Non sono ancora convinto, il ritornello secondo me non gira bene, la voce non mi piace, però era così per farvela sentire un po' in anteprima.
Secondo me non funzionerà, attenzione.
Non funziona, vero?
No, non funziona.
Anche questo concetto di godersi il silenzio in giro di sale, sono un po' vecchio, un concetto un po' vecchio.
Senti, torniamo al buon Massimone Picozzi, alla sua coronografia.
La mia amica Anna, però nasce effettivamente, come abbiamo sentito, un po' sfortunata, 5 anni, rimane orfana e quindi finisce nelle mani di un signore che in realtà aveva tutte le migliori intenzioni di questo mondo, perché la prende che avrà 9-10 anni, perché i parenti la scaricano, e questo vecchio mercante vorrebbe veramente farne un po' la sua figlioccia. Soltanto che sta ragazzina, non soltanto perché è stata evidentemente rimasta orfana, né perché è stata rifiutata dai parenti che l'hanno adottata subito, ma è strana, cioè si muove in giro per queste stanze di questa grande dimora del mercante, sorridendo tra sé e sé, silenziosissima, per cui è una figura di giovinetta eterea, silenziosa, un po' inquietante. Per cui alla fine, quando il mercante dice ho trovato per te un marito, in realtà vuole veramente liberarsene perché non sa più che cosa fare. Il marito, naturalmente, lei ci perde la vita su questa idea, perché ha 15 anni, il marito ha l'età, il doppio, perché insomma, il doppio dei suoi anni vuol dire 30, che per noi non è poi una cosa così esagerata.
Insomma, una differenza d'età giusta.
Ragionevole, però il problema è che la nostra Anna sognava veramente il principe azzurro, per cui non ci dorme la notte. La cerimonia, oltretutto, ha sempre trovato quest'uomo, il suo pretendente, sgradevole, poco curato nell'aspetto. Per cui quando si sposa, cerimonia tristissima, e lei comincia ad avere una vita tristissima, fa la cenerentola, pulisce in casa, lava, stira, eccetera. Però le avanza un sacco di tempo, e in questo sacco di tempo immagina la vita delle sue coetanee, che invece aspirano al principe azzurro. E in più, appunto, come mi ha sentito una scheda, il marito Herman comincia a bere, arriva fino a una decina di bottiglie al giorno di vino, e lei si ritrova naturalmente da sola. E quando ha questa visione, sbirciando dalle finestre, vede un andirivieni di soggetti nella casa di una signora distinta che ha sempre ammirato per la classe e il portamento, e gli uomini elegantissimi, le donne affascinanti, e poi scopre che la padrona di casa è una maîtresse, e lei bussa all'unica porta in tutto lo stabile che nessuno ritiene decoroso, in cui nessuno ritiene decoroso accedere, e si presenta e dice: signori, sono qua. Ed è brava, nel senso che riesce ad avere anche qualche cliente stabile, e clienti che le propongono anche di diventare la loro amante fissa. Il marito, a questo punto, ecco, in uno di questi clienti, che è un luogotenente dell'esercito, le propone di fuggire con lui, e lei dice: va bene, vengo.
Okay.
Se ne vanno. Il marito a questo
sembra
punto,
proprio una fiaba, sembra un po' una fiaba, no?
Il marito a questo punto, naturalmente, non sentendo, dice, promette di smettere di bere assolutamente, non farà più nulla se lei tornerà indietro. Lei accetta, si fa convincere, torna. Però naturalmente la cosa dura poco. Da prima il comportamento del marito si cambia un pochino, poi in realtà torna a essere l'alcolista di prima, e lei se ne va un'altra volta, questa volta divorzia, e per l'ennesima volta il marito riesce a convincerla, per cui i due si risposano. Con questo tira e molla se ne vanno 18 anni della vita della povera Anna, che si ritrova a questo punto quasi quarantenne, e quando il marito alla fine muore di cirrosi epatica, evidentemente, lascia la donna con due figli a carico e senza una lira, perché naturalmente si è mangiato tutto il patrimonio. A questo punto,
fin qua sembra una normale storia, diciamo, certo, di una vita un po' buttata, no, un po' vissuta,
un po' buttata via. Anna a un certo punto cerca di torna. Prima si propone come domestica, visto che è brava nelle faccende di casa, però poi ha un orgoglio suo molto spiccato, e di fare la donna delle pulizie in casa d'altri non se la sente. Torna un po' a fare la prostituta. Diciamo che a 38-40 anni ha ancora tutto un suo giro, perché nel frattempo le sue forme si sono arrotondate e ci sa fare, e quindi un altro dei suoi clienti la prende a vivere con sé. Peccato che la nostra cominci a sviluppare degli sbalzi di umore, per cui improvvisamente le girano le balle e comincia a urlare, oppure si mette a ridere di fronte ai clienti e agli avventori.
E qui comincia la parte che attiene di più alla tua figura professionale.
Non è successo ancora
non
nulla.
Non è successo ancora nulla. Va bene, allora il resto della storia, come sempre,
tra poco. Al solito, con CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Intanto torniamo nell'atmosfera, allora, che diventa adesso cupa, perché fin qua
un attimino ancora, ci sono due premesse perché poi ci aiuteranno a spiegare la carriera criminale di Anna. In realtà, appunto, una volta che si ritrova con i debiti, con il marito defunto e ancora però piacente, che cosa fa? Sistema i due figli che aveva avuto, appunto, con l'avvocato Herman, e ritorna a prostituirsi. Il fisico la sorregge, anzi tutto sommato è ancora più gradevole di prima.
Piccola precisazione, un ascoltatore scrive che tu prima hai detto no, non ce la faceva a fare la donna delle pulizie, una questione di orgoglio, si rimette a fare la prostituta, e uno giustamente scrive: beh, però non è che sia proprio, però forse per lei era più
probabilmente,
appassionante,
sì, probabilmente,
meno noioso, diciamo.
Sì, sì. Diciamo che la clientela
non
che
era sul piano etico, diciamo,
no, assolutamente. Okay. La clientela che lo omaggiava probabilmente la gratificava di più.
Okay. Più avventuroso, dai,
al diciamo di là poi di che i compensi per prestazione probabilmente erano di ordine superiore, sì, che non spolverà.
Su quello non c'è dubbio, sul discorso retributivo non c'è dubbio.
Diciamo che a un certo punto però ne ha fatti altri lavori, ha aperto un negozietto di giocattoli e dolciumi presto fallito, si è messa a fabbricare bambole in casa, giusto per arrabattarsi. Alla fine, dicevo, appunto, i due figli li li dà in affido per essere più libera, e a un certo punto però anche la vita della prostituta le sta stretta, riprova a fare questa volta non la domestica ma la governante, però viene messa alla porta perché, appunto, dicevo, comincia a mostrare segni di squilibrio quando i suoi padroni, i suoi datori di lavoro le chiedono di così prestare servizio come governante, star dietro ai suoi doveri. Una volta si rifiuta, una volta li fa, una volta urla, una volta si strappa i capelli, una volta se ne va allontanando, se si allontana ridendo, viene licenziata. Però diciamo che le referenze sono sufficientemente buone per trovare un altro posto di lavoro. Peccato che qui ci sia la batosta più grande. Allora, innanzitutto, prima di questo secondo posto di lavoro, un altro cliente la convince a vivere insieme, lei rimane incinta e decide peraltro di non tenere il terzo bambino. Questo le procura un'interruzione di gravidanza con dei problemi, una setticemia, un'infezione generalizzata, quindi la costringe a letto per un paio di mesi. Da questa esperienza diciamo che ne esce completamente distrutta, provata, rinsecchita, non più piacente, per questo che poi cambia carriera e si butta appunto sul ruolo di governante, di domestica. La prima appunto non va bene per le sue bizzarrie, la seconda non va bene perché ci mette le sue. A un certo punto ruba un gioiello dai suoi padroni, se ne accorgono. Devo dire che i padroni hanno deciso però di prendere
datori di lavoro, diciamo.
No, all'epoca siamo nel 1800,
nel 1800 non erano definiti i padroni.
Oggi sì. Il padrone, il datore di lavoro, però decide di vendicarsi non semplicemente licenziando Anna, ma prendendo il giornale, il quotidiano locale, e pubblicando l'intera vicenda in modo da azzerargli completamente ogni possibilità di trovare un altro posto di lavoro. A questo punto lei è costretta ad andarsene, cambia completamente città, si mette a fare a lavorare a maglie, a confezionare maglioni a casa sua. Siccome nessuno la conosce, lei passa per essere una persona oramai di 50 anni, discreta, grande lavoratrice, per cui a questo punto la raccomandano al giudice Wolfgang Glaser, che sta cercando una domestica, e qui direi che potremmo andare sulla seconda parte.
Andiamo.
E fin qua di criminale non c'è ancora nulla.
Parte adesso. Okay. Mo.
È ormai una donna sciupata di mezza età quando la raccomandano al giudice Wolfgang Glaser. Ma Anna ancora pensa di poter trovare un compagno e i suoi pensieri si rivolgono al giudice. Lo crede vedovo e la faccenda si complica quando scopre che una moglie c'è, solo che è tornata a vivere dai suoi perché stanca di sopportare il carattere lunatico dell'uomo. Anna non si perde d'animo ed escogita un piano diabolico. Si mette a scrivere lettere alla signora Glaser, in cui le dice che il marito è troppo orgoglioso per ammetterlo, ma da quando è partita la sua vita non ha senso, parla solo di lei. È un uomo distrutto. Susan, questo è il nome della donna, dapprima è scettica, ma poi si commuove al pensiero del marito e decide di riconciliarsi. Due mesi più tardi, il 28 agosto 1808, Susan Glaser muore dopo aver patito dolori lancinanti allo stomaco, e questo nonostante avesse sempre goduto di buona salute. Ad Anna non tocca che proseguire nella sua opera di seduzione, ma il giudice la spiazza. La morte della moglie lo ha reso ancora più collerico, e una delle prime decisioni prese dopo il funerale è quella di mettere alla porta la domestica. Un mese dopo, Anna è al servizio di un altro giudice, Ernst Grumman, uno scapolo di 38 anni. Ernst soffre di gotta e Anna ricomincia il suo rituale fatto di attenzioni e premure, fino a quando una mattina gli capita per le mani una lettera profumata. Quando Anna la apre, scopre di avere una rivale, una giovane donna cui Grumman ha chiesto la mano.
E qui le cose diventano un po' più complicate.
Grandioso, cioè, capite, viene assunta da un primo giudice. Naturalmente lei ha 50 anni, provata da questo intervento di interruzione di gravidanza complicato, eccetera, eccetera. Non è più piacente, ma ancora pensa di doversi sistemare, ma a questo punto non più grazie alle sue beltà. Quindi non si aspetta più che un cliente che l'ha così assaggiata come professionista possa essere
assaggiata.
Insomma, essere... non usa più il suo fascino, crede di non poter usare più il suo fascino. No,
però evidentemente pensa: non è il mio fascino, sarà la mia dedizione. Per cui a un certo punto al giudice, caspita, quando scopre che il primo giudice, perché poi ne avrà altri, il primo giudice è sposato, e dice: beh, io a questo punto qui ho una rivale, però. anche se la donna se n'è andata via di casa e ha mollato il giudice, io come faccio a dire il giudice? Devo ricomporre la coppia. Questa è assolutamente delirante. Fai in modo di scrivere appunto queste lettere alla moglie che si era allontanata dicendo: guarda che tuo marito ti aspetta, si strugge per te. Quindi appena la donna ricompare sulla scena ed è a portata di mano, cioè a portata di arsenico, lei aggiunge un paio di cucchiaini e la signora Glaser, la moglie del giudice, che era sempre stata benissimo in salute, va al creatore e lei ha un peccato che non abbia tenuto conto del fatto che il giudice è un carattere un po' strano e anziché dire bene, ringrazio te, mia governante, mia domestica, per aver assistito mia moglie in questi giorni assolutamente di sofferenza e disperazione, al giudice dice, cambia completamente umore, dice: cara la mia donna, cara la mia Anna, io non ho più assolutamente bisogno di te. A questo punto però devo dire che anche qui le referenze non sono questa volta negative come quando era successo appunto che avesse rubato un gioiello nel datore di lavoro precedente, e trovo un altro giovane giudice, un giudice però che devo dire sì, ha 35-36 anni, quindi ancora ancora più appetibile del precedente. Lei si fa ancora il suo film dicendo: per carità, riuscirò a conquistarlo, fin quando arriva nella posta del giudice una lettera profumata. E a questo punto la nostra Anna apre la lettera, scopre che è di una fidanzata e a questo punto di lì in poi cerca di intercettare tutta la posta che arriva al giudice in modo da poter così interferire e far saltare questa relazione. Ma il giudice Gröman, così si chiama questo giovane magistrato, in realtà va avanti dritto sparato, fa le pubblicazioni per le imminenti nozze e alla nostra Anna non resta che attuare il suo piano numero due. Nonostante tutta l'attenzione che ho avuto per te, ti ho assistito, hai la gotta, cioè tu vuoi sposare un'altra e io ti avveleno. E così secca fuori anche il secondo giudice.
In realtà,
secca fuori. Il medico di famiglia che seguiva il giudice perché è appunto affetto da gotta, pensa che i dolori allo stomaco, la bocca asciutta, eccetera, eccetera, siano nuovi sintomi legati a vecchie patologie, un po' di somatizzazione. Per cui quando poi il giudice arriva a morire, il medico fa un certificato di morte naturale e non si scompone più di tanto e la nostra si ritrova assolutamente ancora da capo, senza posto di lavoro, ma con ottime referenze e con un'ottima reputazione. Cioè quella di una donna che, nonostante le traversie e le sciagure, è riuscita a essere assolutamente efficace al capezzare delle vittime.
Manca la terza parte, ve la racconteremo tra poco.
CSI Milano.
Molta attesa per questo finale di storia, una storia diciamo un po' romanzesca, all'inizio un po' fiabesca, adesso sì, più romanzo ottocentesco invece.
Siamo nei crimini vittoriani, anche se poi in realtà l'età vittoriana è un po' più avanti nell'Ottocento. Abbiamo la nostra Anna che
attraversa i secoli, perché
attraversa dalla
fine del Settecento.
760, muore l'Ottocento 8, quindi
insomma, siamo a cavallo tra i due secoli.
Siamo a cavallo. La nostra Anna quindi ha lasciato un po' la vita della persona sfortunata con mariti ubriaconi, figli a carico, eccetera, eccetera, per prendere poi decisamente la strada dell'assassina seriale, perché poi così è, una avvelenatrice seriale, ha già cominciato a colpire, prima un giudice, poi uno più giovane, prima la moglie di un giudice,
certo.
Poi un giudice più giovane, e a questo punto viene assunta, perché le referenze, ripeto, erano assolutamente ottime, quella che stava accanto al capezzale dei morenti, e viene assunta appunto da giudice Gebhard, che è oltretutto è rimasto vedovo della moglie con un bambino molto piccolo e quindi ha bisogno di un aiuto in casa. Certo, i suoi amici cominciano a dire: scusa, ma chi ti stai tirando in casa? Perché tutto sommato non avevano sospetti i suoi amici, gli amici del giudice Gebhard, ma certamente la donna così era conosciuta per non portare grande fortuna. Il giudice replica dicendo: signore, io non credo a queste superstizioni, sono soltanto
dicerie. Vuole fare quello moderno.
Assolutamente, ne ho veramente bisogno, e devo dirvi anche che tutto sommato non sospetta neanche poi tanto quando i suoi amici invitati a pranzo, a cena, alcuni di questi, dopo aver cenato e pranzato e bevuto alla sua tavola, cominciano a causare un po' di sintomi, che sono poi sempre gli stessi: nausea, vomito, mal di stomaco, bocca asciutta, tremori, per cui finisco, fino a una situazione però che devo dire praticamente non ne può più. È il primo di settembre del 1808, il giudice invita alcuni amici e a questo punto per Anna non c'è nessun motivo, non deve assolutamente eliminare i rivali, ma aggiunge un pizzico di arsenico nelle bevande, nelle birre degli ospiti e questi stanno sistematicamente male tutti.
Ale.
Il giudice dice, bah, non lo so, sarà, non sarà, nel dubbio comunque io questa donna qui non la posso più tenere, perché effettivamente ogni volta che mi arriva qualcuno a casa finisce che se ne esce a malapena sulle proprie gambe e quindi a malincuore ma dico ad Anna di andarsene, la licenzio con l'ennesima ottima lettera di referenza.
Apriti cielo, immagino. Io
direi, cioè, come ottima lettera scheda, di referenza?
Cioè, un po' è una che avvelena, però è brava.
Scusa, ottima lettera di referenza.
È una che brava, dove però, si muove tutto tanto. Sommato, qualcuno sta male, però.
Però,
cioè, fatta
però,
eccezione per questo piccolo dettaglio del veleno, è un'ottima sì. lavoratrice.
E allora diciamo che Anna, però, che ha perso un po' la capocchia, a questo ennesimo licenziamento, scarico, abbandono, mettete
con. Si dice capoccia,
ha perso la capoccia e reagisce in maniera un po' originale.
Scomposta. Sentiamo.
Non pensa di riuscire a farcela. Non questa volta, perché è tutta la vita che crede di aver raggiunto un po' di tranquillità finché si trova da capo rifiutata e messa alla porta. Dopo essersi data tanto da fare per essere all'altezza dei compiti che le erano stati affidati. Anna ha ormai 50 anni e nella sua testa c'è solo spazio per la rabbia. Così prepara i bagagli, ma non smette di pensare a come vendicarsi. La mattina del 3 settembre 1809 la carrozza è già pronta, ma lei indugia. Non vuole lasciare la casa senza aver sbrigato le ultime faccende. E una di queste è riempire le saliere per la tavola. Alla cameriera Barbara Waldman il gesto sembra strano, ma Anna la liquida dicendole che si tratta di un gesto scaramantico e a proposito di riti bene auguranti chiede alla domestica se non voglia bere con lei un'ultima tazza di tè. Ha poi un'altra richiesta per il padrone di casa, poter dare un ultimo bacio al figlio del giudice, Gebrad, che ha solo 4 mesi. Il giudice non ha nulla da dire perché Anna ha sempre mostrato un grande affetto per il piccolo. Così Anna prende in braccio il bambino e gli mette in bocca un biscottino bagnato nel latte. Poi si prende la lettera di referenza che il giudice ha preparato per lei e finalmente sale sulla carrozza. Un'ora e poco più e la cameriera viene colta da violenti dolori addominali. Anche il bimbo sta malissimo, tanto che lo devono ricoverare.
No.
Al giudice non tocca che informare la polizia e fare una richiesta. No. Che analizzino tè, saliere, tazze e latte.
No, Picozzi, il bambino no.
Non muore il bambino, non muore la cameriera, tutti si salvano.
Bambino, 4 mesi, biscottino, cioè io non sono padre, ma ho avuto proprio un...
Dillo a me che lo stavo montando.
Porca miseria.
Devo dirvi che questo però vi rende conto di come la nostra Anna avesse perduto completamente il controllo.
Il nome di mia madre, faccio fatica a pensare che una donna con quel nome possa essere malvagia, devo dire.
Che cosa fa quando poi si allontana? Naturalmente il giudice avvisa la polizia, fanno le analisi, trovano che naturalmente saliera, tè, e compreso il latte in cui era stato intinto il biscottino per il bambino, erano pieni di arsenico. Lei a un certo punto però, essendo oramai perduta, cosa fa? Si allontana, gira per la Germania, manda lettere in continuazione al giudice Gebhard. E chiede al giudice anche come stia il bambino, cioè l'ha appena rischiato di mandarlo, anzi nelle sue volontà era quello di mandarlo al creatore, dice ma come sta il piccolo? Siccome il giudice non le risponde ovviamente e non saprebbe anche dove rintracciarla, allora lei decide di andare a casa del giudice, si presenta a Norimberga dicendo a casa dove c'è il giudice e dice sono qui perché non mi hai mai risposto alle mie lettere. Ma che naturalmente la risposta è lì molto presente, viene presa, chiamata polizia e portata in carcere. Dove in carcere, per la legislazione dell'epoca e del luogo, ci vuole una confessione per poter arrivare alla sentenza capitale. E lei dice che non c'entra nulla con le morti. Non c'entra nulla, nonostante oltre che gli esami del sé avessero anche recuperato, riesumato i cadaveri delle precedenti vittime. Il giudice, peraltro la nostra, siccome è completamente sbarellata, è molto contenta di avere un giudice che la inquisisce. La inquisisce per un anno intero, ogni giorno la interroga per un... Per...
Ma mi sembra che alla base di questa mente malata e criminale ci sia una gigantesca richiesta di attenzione,
sì,
no?
Di sicurezza, no? Probabilmente con il fatto di essere rimasta orfana a 5 anni, è gratificata che un giudice ogni giorno entri nella sua cella e cerchi di convincerla. Lei alla fine, dopo un anno, cede e dice: mi sono stufata di questo gioco, va bene, è confesso. E a questo punto, naturalmente, può essere eseguita la pena capitale, che all'epoca per la zona, con una così, modalità un po' strana, con uno spadone, venne decollata con un colpo di spadone.
Questo nel 1800?
28, sì, così dicono le notizie che io ho, e oltretutto poco prima di essere giustiziata la nostra Anna se ne uscì con una frase emblematica della serie: meglio così, perché dubito che sarei riuscita a fermarmi come avvelenatrice seriale.
Quindi... le piaceva proprio.
Sì, sì,
ma
sì.
Quindi per come certi serial killer che vogliono farsi scoprire a un certo punto.
Sì, un cucchiaino di qui e di lì. Certo, poi il fatto che si sia presentata a casa del giudice dopo che era stata riconosciuta un'assassina ci dice molto di questa donna.
Grazie Massimo.
Grazie a voi, grazie
ciao,
a tutti.
Ciao Massimo Picozzi.
Alla prossima.
Ciao.
A martedì prossimo.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.